Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, oggi vi voglio parlare di un argomento difficile, quello dei giovani e dei reati che riescono a commettere senza rendersi conto che si tratta di comportamenti penalmente rilevanti. Voglio unire questo tema al motivo per cui esiste questo podcast. Il motivo per cui esiste Caffè 2.0 è che esiste il 2.0, ma esiste anche il caffè. Cioè esiste il mondo di internet, dei social, degli strumenti informatici, ma le persone che usano questi strumenti sono persone che bevono il caffè, anche se, devo essere sincero, io l'avrei chiamato tagliatelle, ai funghi o pappardelle, sgabei, altre cose di questo genere, però capisco che sarebbe stato un po' più difficile da presentare. Caffè 2.0. Il tema viene da un episodio che è avvenuto a Firenze, dove una madre si accorge che il figlio ha una certa agitazione strana. E a 14 anni il figlio, uno sa che a 14 anni iniziano certe nuove pulsioni da tutte le parti, ma non parlo solo di sessuali, e comunque quindi ha un'attenzione molto maggiore, nella speranza che questo tempo passi più in fretta possibile senza fare troppi danni. Ebbene, questa donna fa qualcosa che apparentemente sembra sbagliatissimo secondo una certa cultura, cioè apre il telefonino del figlio di notte mentre lui dorme per controllare quello che sta facendo. Ora, per dare un senso a questa attività, io ricordo a tutti che quando acquisto un dispositivo elettronico, io o lo acquista mia moglie o mia figlia, pretendo che loro possano accedere al mio telefonino. Questa è la prima cosa che faccio appena comincio a settare la password di accesso, perché è assurdo che loro non possano utilizzare il mio telefonino quando io ne ho bisogno e non lo posso fare. Questo, al di là della privacy, è un mio diritto fondamentale e non accetto che mi arrivi chiunque a dire che in nome della privacy un mio familiare non può accedere al mio telefonino. Quindi lo faccio, perché è una sicurezza. Voi pensate, poter fare un bonifico, poter trovare un numero di telefono, poter avere le informazioni alle quali ho accesso io. È doveroso che io possa delegare chiunque, ovviamente in caso di necessità, tenendo traccia anche degli accessi. Questo rende tutti e tre assolutamente sereni nei confronti di quello che fanno gli altri, perché non esiste quel rischio del "ma quello è il tuo telefonino, ci parli con l'amante, con lo spacciatore, ti spogli, fai mille altre cose". Sappiamo che sono degli strumenti messi a disposizione di ciascuno di noi, se l'altro ne avrà bisogno deve poter accedere in via di urgenza, anche fosse solo che io in quel momento non posso fare quell'operazione, devo mandare dei soldi a mia figlia sulla sua carta di credito usando la mia, perché usiamo l'AIP. Ora, di fronte a questo, questa mamma fa un qualcosa che risulta negativo nella cultura generale, cioè io accedo al telefonino di nascosto. È negativo perché parte da una presupposizione che ognuno abbia il proprio telefonino e deve essere riservato. Come dire, io do l'automobile a mia figlia, se lei con l'automobile arrota qualcuno sono problemi suoi. No, non è proprio così. C'è anche proprio un reato di incauto affidamento dell'automobile, per esempio, a persone che non hanno le competenze per guidare l'automobile. E questo reato pazzescamente viene contestato spesso in questo periodo storico. Quindi non esiste una libertà assoluta, una privacy assoluta del singolo, bisogna parlare continuamente perché ci sia uno scambio. E questo scambio di accesso ai nostri dispositivi elettronici fa sì che ogni volta che ci sia qualcosa di dubbio, di strano, di pericoloso, ne parliamo tutti e tre, perché è qualcosa che riguarda tutti e tre. Per venire al caso concreto, però, per perché sennò non se ne esce più, questa mamma vede qualcosa di molto, molto grave. Molto grave un video che suo figlio teneva sul cellulare, che aveva ricevuto dall'amico dell'amico dell'amico, dove un paio di ragazze giovanissime venivano violentate da un branco e non si dice nell'articolo se erano consenzienti o meno. Stiamo parlando di un'età tale al di sotto dei 14 anni che parlare di libertà sessuale è un tema estremamente delicato, estremamente di cultura, oltre che di rispetto per sé e per gli altri. Quindi se questa fase di intimità è importante, è bella, se non viene gestita, seguita, istruita, portata a crescere, a svilupparsi naturalmente, può portare dei danni straordinari. Risultato: nessuno delle parti coinvolte e registrate nel video hanno sporto nessuna denuncia. Questa mamma di questa figlia, di questo figlio che ha semplicemente ricevuto questo video, ma non lo cancellava e lo teneva e non faceva nient'altro, ha denunciato il proprio figlio perché manteneva materiale pedopornografico. Voi vi potete immaginare come avranno reagito le famiglie delle persone coinvolte, che a questo punto si trovano indagate perché, ma probabilmente hanno problemi anche i genitori, per i comportamenti dei figli. Da tutto questo ne deriva una serie di considerazioni assolute che fanno tutti e che non condivido in nessun genere. Io sono molto pratico e molto operativo in queste situazioni perché parlare di massimi sistemi non serve, non serve. Questo ragazzo rispose: era un gioco vedere queste ragazze violentate. Ma anche solo semplicemente ai miei tempi, quando c'era il compagno di classe che andava a comprare le rivistine porno in edicola, nessuno di noi pensava che fosse un gioco. Mai pensato, mai detto che era un gioco. Sì, c'erano altre cazzate, sia ben chiaro, non è che è cambiato molto. All'interno di questo mondo dove i genitori non parlano coi figli e i figli non hanno la capacità e non sono abituati a discutere di queste cose con i grandi, perché i grandi sono quelli che non ne capiscono niente, sono una generazione ormai bruciata, il digitale non è roba loro, noi sappiamo cos'è, loro no, noi stiamo su TikTok perché loro sono venuti su Instagram, quindi noi abbiamo chiuso i nostri canali Instagram, non ci facciamo più trovare, ci facciamo trovare su TikTok, in barba a tutte le regole della privacy, cioè sia ben chiaro che i giovani fanno molto, molto di più di quello che un garante è in grado di imporre a una qualsiasi piattaforma, ed è una grande ingenuità credere di poter bloccare tutto in qualche modo, perché i giovani per definizione almeno fino ai 17 anni troveranno tutti i modi per entrare ugualmente nelle piattaforme e vedere comunque il materiale. È per questo che dico io che a certi livelli quel materiale non deve essere disponibile, punto e basta. Perché dico tutto questo? Perché c'è un'iniziativa da tanti anni, meravigliosa, ne parlano sempre tutti troppo poco. Cuori Connessi, grazie a un giornalista straordinario, Luca Pagliari, non se ne parla mai abbastanza. Questo libro, io in mano il volume numero 3, comprato preso in aeroporto, presso Unieuro, gratuito. Stavo partendo, l'ho trovato, l'ho letto avidamente, è una formula meravigliosa. Qualche centinaio di pagine, 140-150 pagine, leggere, 250.000 copie. È un caso letterario che stupidamente non viene evidenziato. Se seguite Luca Pagliari, Cuori Connessi e tutte le iniziative che lui fa nel concreto, non butterete mai via il vostro tempo. L'ho consigliato a alcune famiglie che avevano dei grossi problemi di cyberbullismo, ma la violenza sessuale non ha niente a che vedere con il cyberbullismo o con quelle forme, a volte ha dei collegamenti con delle forme di ricatto mentale che si legano al cyberbullismo. E Quindi è comunque un tema che parla non di violenza sessuale, ci sono dei riferimenti, ma sicuramente è un modo di educare la vittima ed educare gli amici della vittima ed educare i genitori della vittima e infine gli insegnanti a vivere questo mondo insieme ai ragazzi. C'è una grandissima paura a stare sul digitale che non si conosce insieme ai figli, come se loro avessero diritto di non avere i genitori tra i piedi quando navigano sul web. Allora, partiamo dall'idea che i figli sul web ci andranno con i loro piedi, o meglio con il loro mouse o il loro telefonino, indipendentemente da noi. Ma non è questo il punto. Il punto è che dobbiamo esserci in tutti quei momenti, in quelle occasioni che loro iniziano, che ci chiedono, che fanno capire che farebbero volentieri da soli, però se qualcuno gli stesse accanto gli darebbe qualche informazione potrebbe servire, perché sanno anche loro che vanno su un posto dove non sanno le regole. È vero che le vogliono scoprire, ma un aiuto è giusto che venga dato, da parte degli adulti deve essere dato, così come si parlava della TV tanto tempo fa, quando la TV era il primo era la prima fonte di distrazione per i ragazzi ed era ad orari limitati. Ora, la Francia, per esempio, ha imposto il controllo parentale sui telefonini abilitato di default alla vendita. Mi sembra un'idea forte, ma assolutamente azzeccata, perché provoca il coinvolgimento dei ragazzi e degli adulti, che devono stare insieme, come quando uno va a vedere una festa dei ragazzi, li porta a giocare a pallavolo. È la stessa cosa, bisogna dedicare del tempo. Non staremo lì a vedere tutta la partita, una gran parte, una piccola parte, però devono sapere che noi siamo lì vicino, che vediamo se un istruttore di pallavolo poi a un certo punto si prende delle libertà che non deve prendersi, se ci sono dei comportamenti che non devono essere tenuti, o semplicemente si stanno divertendo e stanno imparando qualcosa di molto bello come quello che fare attività sportiva insieme. Quindi, concludendo e tirando le fila di questo discorso, è incomprensibile, è veramente difficile pensare come quella mamma abbia potuto avere il coraggio di portare il figlio e denunciarlo, perché semplicemente aveva questo video sul telefonino e per lui sembrava un gioco. Sicuramente è una persona decisa, determinata, dura. Non lo so, il mio obiettivo è sicuramente spiegare a tutti voi di non arrivare mai a situazioni così estreme, ma lavorarci prima, perché tutti, anche di fronte alla norma più rigida che vieta la presenza dei minori sui social, anche fino a 25 anni per dire, tutti ci andranno ugualmente. E vi assicuro che a 9 anni sono molto più portati a girare tutte le regole per entrare là dove è vietato. Quindi non sarà un divieto di legge il problema. Il problema è che gli adulti vogliono imporre delle regole per tutti, perché tutti siano uguali. Mentre non tutti hanno lo sviluppo allo stesso momento, non tutti hanno uno sviluppo che segue una direzione positiva, alcuni comunque si spaventano subito di allontanare la direzione positiva e ci ritornano, altri invece non gliene strafrega niente di sapere qual è la direzione positiva e vogliono seguire tutte le direzioni sballate, e questo nessuna legge lo può prevedere, è solo un problema di straordinaria empatia che deve essere creata senza imporre le regole a nessuno, ma imparando a camminare insieme. Se a un certo punto a un incrocio un ragazzo passa guardando il telefonino, anche se è il verde, gli si deve dire qualcosa, anche se siete degli sconosciuti. Certo, se un branco che sta muovendo bottiglie di birra e sono tutti sopra le righe, tirate diritto, non prendetevi nessuna botta in testa. Ovvio, quello è un altro problema. Però se vedete che vostro figlio o un ragazzino si distrae, aiutatelo. E questo, signori, è qualcosa che mi viene da un esempio che mi ha dato un pescatore. Ecco che concludiamo questo episodio nel quale mi sentite veramente accalorato. ero su uno scoglio artificiale a vedere la mareggiata era abbastanza lontana, cioè comunque arrivava lì, no, arrivava, non era fortissima, quindi era andato abbastanza avanti ma non troppo avanti. Io istintivamente, avrò avuto una trentina, quarantina d'anni, mi sono fermato un po' prima. Dei ragazzi dietro di me, dai 10 ai 16 anni, sono andati tutti molto più avanti di me. Ovviamente, il loro mestiere è quello di spingere. C'era un pescatore che mi guardava e io non capivo. Proprio non capivo. Dicevo, ma no, non c'è nessun rischio, anche loro non sono andati lì dove arriva l'onda. Ebbene, il pescatore ha detto a tutti questi ragazzi, voi qui non ci potete stare. Se vi arriva una sola onda, non vi ritroviamo più, perché vi trascina al largo e poi non vi recupera più nessuno. Detto come andava detto, tutti questi ragazzi sono rimasti lì fermi, hanno cominciato a guardarsi, poi il primo ha cominciato ad andare un po' indietro e poi si sono messi comunque un metro avanti a me, che nel frattempo avevo capito, ero arretrato, quindi comunque si sono messi in una posizione di sicurezza. Però quel pescatore mi ha insegnato qualcosa di straordinario che condivido con voi. Non esiste una legge che vieti di andare in punta sui moli artificiali, sugli scogli artificiali, quando c'è una mareggiata nemmeno forte. Ci vuole solo empatia tra esseri umani. Scusate se mi accaloro, perché io il ruolo delle leggi lo considero molto più importante di questo. Le leggi devono guidare una nazione, aiutare, ma non possono formare le persone. È un compito che spetta a tutti singolarmente, non alle leggi. Se le leggi cercano a fare formazione, ci ricordiamo tutti in che periodo storico eravamo. Caffè 2.0, un caro saluto a tutti. Passate parola. Condividetelo questo episodio, e se ritenete episodi importanti come questi, che devono essere fatti sempre più spesso, iscrivetevi a caffè20.it/membri, 30 giorni gratuito, poi da 3 euro al mese. Alla prossima.